Buongiorno fratelli, apriamo la nostra Bibbia in Marco capitolo 5, leggeremo dal versetto 1 al 20, che dicono così: E giunsero all'altra riva del mare nel paese dei Gadareni, e come Gesù fu smontato alla barca, subito gli venne incontro ai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale dei sepolcri aveva la sua dimora, e neppure con una catena potevano tenerlo legato, poiché spesso era stato legato con catene, e le catene erano state da lui rotte, i ceppi spezzati, e nessuno aveva forza di fermarlo. E di continuo, notte e giorno, fra i sepolcri e sui monti andava urlando e percuotendosi con delle pietre. Or quando ebbe veduto Gesù da lontano, corse e gli si postrò dinanzi. E dato un gran grido disse: Che v'è fra me e te, o Gesù, figliuolo dell'Iddio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi, perché Gesù gli diceva: Spirito immondo, esci da quest'uomo. E Gesù gli domandò: Qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Il mio nome è Legione, perché siamo molti. E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. Or quivi pel monte stava a pascolare un gran branco di porci, e gli spiriti lo pregarono dicendo: Mandaci nei porcici perché entriamo in essi. Ed egli lo permise loro. E gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci, e il branco si avventò giù a precipizio del mare. Erano circa 2000 ed affogarono nel mare, e quelli che li pasturavano fuggirono e portarono notizie in città e per la campagna. E la gente andò a vedere ciò che era avvenuto. E vennero a Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito ed in buon senno, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. E quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi presero a pregare Gesù che se ne andasse dai loro confini. E come egli montava nella barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Lo pregava di poter stare con lui. E Gesù non glielo permise, ma gli disse: Vai a casa tua dei tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatto e come egli ha avuto pietà di te. E quello se ne andò e cominciò a pubblicare per la Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui, e tutti si meravigliavano. Signore, ti ringraziamo per questa parola meravigliosa, ti chiediamo che ci benedica, o oh Signore. Gloria al tuo nome, so che questa parola è benedetta e potente e sarà potente nei nostri cuori. Oh Signore, ci mettiamo nelle tue mani affinché tu possa fare di noi la tua volontà. Ti chiedo di aiutarmi a dare questo messaggio nel nome di Gesù. Amen e amen. Questo stesso quadro di un uomo totalmente tormentato dai demoni, dove non era padrone dei suoi pensieri, non poteva avere una vita familiare normale, neanche lavorare, e non era una persona che poteva riposare. Questo è un quadro molto triste, in quanto questa persona era controllata dai demoni. Per questo Gesù, quando ha detto visione di Satana, ha detto che il diavolo è venuto per distruggere, uccidere e rubare. Quando una persona è influenzata dallo spirito maligno, una persona che vive in miseria, in dolore, in profonda agonia, in tormenti, questa è la parola che si può, che ci aiuta a descrivere la condizione mentale, emozionale e fisica di una persona, totalmente tormentato. Adesso non voglio che lo vediamo solamente come storia, fra tanti casi, milioni di casi che ci sono intorno nell'umanità. Però oggi voglio che sappiate che ci sono persone totalmente tormentate, o mediamente tormentate, o lievemente tormentate. Quando si danno questi casi, ci deve commuovere, ci devono provocare a compassione. Però occorre qualcosa di interessante, che quando gli uomini, le scienze, le lettere, le religioni, non possono fare niente in un caso come questo, il Signore Gesù Cristo sì ha la risposta. E quando quest'uomo è rimasto completamente libero, allora vediamo che il Signore le dà un comandamento e gli dice: Vai alla tua casa, ai tuoi, e racconta quante grandi cose ha fatto il Signore con te. Allora vediamo un quadro completamente distinto, vediamo libertà, gioia, pace, libertà, entusiasmo e con un proposito meraviglioso. Quando Dio fa le sue opere, vuole che diventiamo testimoni e comunicatori di queste buone opere. Io non so se sei disposto a convertirti in una persona che possa dire: Signore, io mi prendo la responsabilità di raccontare a quelli della mia casa, ai miei vicini, raccontare ai miei compagni di lavoro, raccontare a mezzo mondo quanto grande è stata la tua misericordia verso di me. Per questo, fratelli, voglio parlare in quest'ora su un tema che è preso dal versetto 19 di questo capitolo. Racconta le grandi cose che il Signore ti ha fatto. Siete disposti a raccontare le grandi cose che il Signore ha fatto nella vostra vita? Allora prendiamoci questa responsabilità. Allora, in primo luogo, voglio che analizziamo le cause più frequenti del controllo diabolico su una persona. La domanda in questo caso di questo indemoniato è: che avrà fatto per essere così completamente controllata? Ci sono persone che hanno avuto un demonio, due, tre, quattro, cinque demoni. E più demoni ha una persona, più grave è la sua condizione. In questo caso, quando dice che erano una legione di demoni, la legione romana si componeva di 6.000 uomini. In altre parole, c'erano migliaia di demoni in questo individuo. Per questo vediamo qua un caso sommamente critico, gravissimo. Cioè vediamo un caso di una possessione praticamente totale, alcune caratteristiche che vanno oltre la capacità umana. Allora, le cause più comuni, anche non sappiamo perché qual causa era qua specificamente, aveva tanti demoni, però questa è la condizione della città di Gadara, ci fa intendere qualche cosa di questo. Gadara era una delle 10 città che componevano la provincia di Decapoli, cioè 10 città. Questa regione era stata popolata da pochissimi giudei, però c'erano molti fenici, siri, medo-persiani e di tante altre culture che erano venuti a vivere in questo territorio di Israele. Allora c'era una mescola di tutto questo, un sincretismo non solamente fisico, se non che anche religioso, culturale. C'era molta idolatria, avevano importato idoli di altri popoli, di altre culture. E allora per questo vediamo una pratica che non era comune nel popolo giudeo, cioè allevare porci, perché nell'Antico Testamento il maiale era proibito di essere mangiato dai giudei. E il gruppo di porci che si è precipitato nel mare era un gruppo di 2.000 ed era solo uno di questi, ciò vuol dire che c'erano allevamenti in tutta la regione. Questo già ci dimostra che c'era una ribellione ai comandamenti e ai principi della parola di Dio in questo settore della città. C'era una quantità di pratiche idolatriche, anche di carattere sessuale, che non sono conformi alla parola di Dio e soprattutto di occultismo. Non sappiamo in che area specifica quest'uomo era stato involucrato, però per essere così indemoniato probabilmente si è involucrato in varie di queste aree. Vediamo allora quali sono le cause più comuni. Vi parlerò di quattro di esse, ossia può essere tormentato dai demoni in forma lieve, moderata o grave. Leggete con me quello che dice Levitico 19, versetto 29. Non profanare la tua figliuola prostituendola. La parola che si usa qua, contaminare, voglio che annotate queste porzioni bibliche di queste quattro referenze. La parola contaminazione non sta parlando di una contaminazione fisica con una trasmissione chissà di carattere sessuale, se non che sta parlando di una contaminazione di carattere spirituale. Allora in questo caso vediamo qua l'immoralità nell'area sessuale, vediamo il peccato della fornicazione. Non solamente nell'area della fornicazione ci possono essere altre deviazioni sessuali, e sappiamo, fratelli, che il sesso è stato creato da Dio, il sesso è buono, sempre che se ne goda all'interno del matrimonio. fuori del matrimonio o prima del matrimonio è peccato. Con questo non sto dicendo che ogni persona che è caduta in fornicazione sarà posseduta dai demoni. Però può essere il cammino, la strada perché questo succeda. Quando una persona vive in una pratica continua di fornicazione, come può essere di adulterio, come può essere nel caso di una relazione sessuale contro natura, contro la natura, e allora incontriamo l'omosessualità, perché sono cose che vanno contro la natura stessa. Così potremmo parlare di tante cose, così come lo è anche la pornografia. La Bibbia esorta con molta chiarezza, invitandoci a non partecipare ai peccati degli altri. Quando una persona si espone alla pornografia, sta partecipando del peccato che stanno compiendo le persone che sono in questo video, o in questa rivista, e ci facciamo copartecipi del peccato, perché ci stiamo involucrando nello stesso atto e ci stiamo contaminando attraverso di questo. Come ci stiamo contaminando? Non fisicamente, però sì spiritualmente. Per questo che ci sono persone che non si sono rese conto dei demoni che li stanno controllando e non si immaginano il perché hanno avuto questi problemi. Persone che hanno avuto pensieri così incontrollabili, pensieri che vengono di forma furtiva. E uno dice: come mi vengono questi pensieri? Io non sto pensando in questo. Cominciano ad avere sintomi che sono di carattere esteriore, però non sappiamo neanche da come vengono queste idee. Però sono cose che sono car di carattere spirituale attraverso l'immoralità sessuale. E non solamente questa è una delle cause più comuni, se non che anche mettersi nell'occultismo. In questo stesso capitolo, il versetto 31, ci dice: e non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo di loro. Un'altra volta qui c'è la parola contaminarsi. Qui sta parlando di una contaminazione spirituale per mezzo dell'occultismo. Qui menziona indovini, incantatori, tutto quello che è nel campo dell'idolatria. Qualcuno non si è reso conto che l'occultismo classico, certo la maggioranza sa che questo non è corretto, ma adesso nelle forme moderne, attraverso alcuni nuovi nomi, per esempio la chiromanzia, la cartomanzia, ossia quando uno vi fa le carte, state consultando gli spiriti immondi e i demoni, e quando voi vi fate fare le carte, o vi fate leggere le mani o l'iris degli occhi, tutto questo è una delle forme di occultismo classico. Alcuni non si sono neanche resi conto che sono stati contaminati da questo, e dice lì con molta chiarezza che dobbiamo ritornare agli indovini e agli incantatori. Quante persone, per esempio, hanno ordinato di fare lavori, fra virgolette, per il malocchio, o perché Tizio possa smettere di bere, o perché gli vadano bene gli affari. Di fatto vediamo persone che per andare bene i suoi affari chiedono qualcuno che venga a benedirli, tra virgolette, incantargli il luogo, perché dicono che così prospereranno finanziariamente. Vediamo persone che si sono involucrate in questo mondo attraverso le letterature. Di fatto molti bambini le hanno fatto e molti genitori non si sono resi conto, permettendogli di comprargli i libri di Harry Potter o altri libri di questo tipo. Questo occultismo classico è a portata dei bambini. Vediamo le pellicole sataniche che oggigiorno sono di moda, non solamente attraverso il cinema, se non che anche per la televisione. Perfino sui canali nazionali. Quando vediamo questo, non vediamolo come qualcosa di inoffensivo, come che è solo un film. Fratelli, vi voglio dire che tutto questo è una promozione, una propaganda dell'occultismo. Ossia che la persona si sta involucrando in questo peccato di altri partecipando a questo. Ve lo dico perché durante tutti questi anni, di ministero pastorale. Tutti i pastori abbiamo avuto esperienze, non solo nella nostra chiesa, se non in tutti i luoghi, in tutto il mondo, di persone che sono state oppresse da Satana dopo che sono stati, per esempio, vedendo questo tipo di pellicole, non tanto per il ricordo del pellicolo, sennò per l'influenza spirituale maligna che si riceve a partire dal vedere questa pellicola. Io ricordo qualche anno fa alcuni giovani stavano mettendo un disco al contrario, non voglio dire il nome dell'autore, però quando cominciano a ascoltarlo al rovescio, era una messa satanica, e i quattro giovani sono rimasti completamente oppressi in uno dei paesi qua del paese. Io mi ricordo che il pastore della filiale che c'è lì ci ha chiamato raccontando quello che era successo. Questi ragazzi erano totalmente indemoniati, tutti e quattro ascoltando la musica al rovescio, e allora il pastore, abbiamo cominciato a pregare e con una battaglia spirituale fino all'alba sono stati liberati questi quattro ragazzi. Come si sono contaminati? Esponendosi a questo tipo di musica satanica. O possono essere video o letteratura o partecipare a tante altre cose. Oggi si sta cercando di riattivare la cultura, fra virgolette, e facciamo attenzione con questo della pratica degli aborigeni, degli indigeni, pratiche idolatriche, e dicono che questa è la cultura del Salvatore. Non è così, non è cultura. Le pratiche indigene non si devono praticare, perché perfino per turismo si sta portando le persone a vedere queste pratiche occulte nel nostro paese e anche in altre parti del mondo. Queste cose noi non la possiamo fare, perché dice il Signore: non contaminatevi. Questa non è un'opinione personale, quello che Dio dice. Il proposito qua non è, fratelli, di metterci più a fondo, perché il mio proposito è un altro, però sì, è per farvi conoscere le cause più comuni perché le persone sono oppresse per i demoni. Un'altra causa è per lo spargimento di sangue, per l'omicidio. Alcuni pensano che non è così, però una persona che toglie la vita a un'altra, perdonate, ricordo una persona che una volta mi ha detto: il primo che si uccide è difficile, il secondo un po' meno, il terzo meno ancora. Ci sono persone che hanno sparso sangue in una forma impressionante e pensano che questo non vi possa portare conseguenze spirituali. Leggete con me, ci sono persone che sono totalmente oppresse dal nemico per aver sparso sangue. Dice in Numeri capitolo 35 versetto 33, dice: e non contaminate il paese dove sarete, perché il sangue contamina il paese, e non si potrà fare per il paese alcuna espiazione del sangue che vi sarà stato sparso, se non mediante il sangue di colui che l'avrà sparso. Qui parla di contaminare la terra, non sta parlando di una contaminazione fisica, biologica, se non che di una contaminazione di carattere spirituale. Sta parlando figurativamente di tutto quello che è il benessere, di tutte le benedizioni, di quello che Dio ha messo nelle nostre mani, si possono contaminare. Perché? Perché parla di una contaminazione di carattere spirituale. Però non solamente persone che ha sparso sangue, se non che per la stessa idolatria, che è un'altra causa più comune. Nel libro di Ezechiele, al capitolo 20, versetto 7, dice la parola di Dio: e dissi loro: gettate via da voi le abominazioni che attirano gli sguardi e non vi contaminate, un'altra volta la parola contaminare, e non vi contaminate con gli idoli d'Egitto. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Vediamo qua che la contaminazione spirituale è riferita anche al mondo dell'idolatria. Questa è la parte più sottile con cui si presenta l'idolatria, dove la persona sembra che sta facendo tutto per Dio, però non è certo tutto questo. Di fatto c'è una frase molto comune che dice più o meno così: tutte le vie o tutte le religioni portano a Dio, ma non è così. Fra tutte queste vie c'è l'idolatria, e l'idolatria, come lo dice qua la parola di Dio che abbiamo letto, l'esortazione di Dio: non contaminatevi con gli idoli di Egitto. Ogni idolatria è una contaminazione spirituale, perché la stessa Bibbia dà la spiegazione. Dice l'apostolo Paolo: quello che hanno sacrificato i gentili non lo ha sacrificato agli idoli, se non che ai demoni. In altre parole, l'idolo è una rappresentazione di una entità spirituale diabolica. Ogni persona che si mette nel mondo dell'idolatria può in un certo momento permettere che il nemico lo possa influenzare. In altre parole, credere alla menzogna come se fosse una verità. Ci sono persone che non hanno avuto problemi nell'area della immoralità sessuale, non si è involucrata nell'occultismo e non hanno neanche sparso sangue. Però allora la domanda è: nonostante loro non hanno fatto nessuna cosa di queste, perché sono presse dal nemico? E a causa di aver creduto la mentira come una menzogna. La Bibbia dice alla prima epistola ai Tessalonicesi: siccome non hanno creduto alla verità, gli si è stato dato uno spirito di errore. Quando una persona rifiuta la verità e accetta l'errore come una verità, così gli si dà spazio ai demoni, perché sta credendo alla menzogna, ossia rifiutando Dio per la menzogna, e questo porta come conseguenza questo tipo di contaminazione. Curiosamente, la parola contaminazione che abbiamo letto in questi quattro versetti che abbiamo menzionato, la parola ebrea per contaminazione implica tingere con altro colore. Questo dal punto di vista etimologico, ossia che ci parla di profanazione, di cambio di natura, un cambio di stato o di governo. Quando questo può darsi nell'area dell'occultismo, nell'area sessuale, quando uno commette questo tipo di mancanze, di peccato, quello che succede è un cambio di stato o di governo. Ricordatevi che la Bibbia ci parla di due regni, i regni della luce e il regno delle tenebre. Nel momento in cui uno cade in questo tipo di peccati, allora quello che sta succedendo è che cambia la sua vita dal governo di Dio al governo di Satana, e perciò è influenzato, come nel caso di questo gadareno che era completamente posseduto. Però coloro che credono in Cristo Gesù come loro unico salvatore, gli hanno chiesto perdono per i peccati e per la fede nel suo sangue ha ricevuto il perdono, questi cambiano dal regno delle tenebre al regno della luce del suo amato figliolo. Così dice la Bibbia. Quando noi siamo venuti a Cristo, siamo usciti dal regno delle tenebre e adesso siamo nel regno del nostro Signore Gesù Cristo. Allora l'influenza di un cristiano nato di nuovo è l'influenza dello Spirito Santo, non è l'influenza più dei demoni. Perciò bisogna avere molta cura in questo. Il tormento caratteristico di una persona indemoniata che vediamo in questi versetti dal 2 al 5 del nostro capitolo dell'indemoniato di Gadara ci aiuta a capire alcuni problemi che stanno succedendo oggigiorno. Il primo di questi sintomi che vediamo nel versetto 2 dice così: e come Gesù fu montato nella barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale nei sepolcri aveva la sua dimora, e neppure con una catena poteva più alcuno tenerlo legato. Il primo dei sintomi è che una persona che sta oppressa per Satana vive in solitudine, in un ambiente di morte. Era un uomo che stava sempre solo fra i sepolcri. L'ambiente in cui si sentiva accettato era l'ambiente di morte, i sepolcri. Oggigiorno ci sono persone che allo stesso modo non possono avere un convivio, una comunione, se non che si isola, e non solo questo, se non che il suo ambiente mentale pensa continuamente nella morte. Per questo voglio che state molto attenti con quei giovani che si vestono, per esempio, con giubbotti, con teschio, e parlano sempre di morte. E uno pensa: perché fanno questo? Chissà, per la moda. No, perdonatemi, non è la moda, se non che al loro modo stanno parlando di quello che stanno pensando, dell'ambiente in cui si muovono. Per questo che questa tendenza del emo parla solo di morte, di suicidio. Quando cominciamo a pensare più nella morte che nella vita, attenzione, perché dobbiamo analizzarlo bene. Perché vengono questo tipo di pensieri? In questo caso quest'uomo dice che viveva solo in solitudine e fra i sepolcri. E un'altra caratteristica o seguente sintomo è che umanamente è impossibile aiutare questa persona. Il versetto 3 dice: il quale nei sepolcri aveva la sua dimora e neppure con una catena poteva più tenerlo legato, ossia che la gente possibilmente voleva aiutarlo e dargli qualche tempo di riposo perché lo vedevano chissà correndo, ferendosi, chissà dicevano la cosa migliore che possiamo fare per lui è legarlo, però diceva che rompeva le catene, ossia che umanamente la scienza, la religione non possono fare niente per questo tipo di persone, perché non è un caso di neurosi o di psicosi o problemi mentali. Anche che il Signore Gesù Cristo nei Vangeli menziona la scrittura che ha guarito problemi mentali. Per questo dice la Bibbia che Gesù ha guarito i lunatici. Però questa è un'altra cosa. Quando parla di lunatici, parla di problema mentale, però in questo caso non era un problema mentale, era un problema spirituale e molti associano il problema mentale con un problema spirituale, ma non è così, non sono sinonime le due. Se non che il problema spirituale sta controllando la mente, però la causa, la fonte non è la mente, se non che lo spirito di questa persona. Allora vediamo qua che era umanamente impossibile aiutare questo uomo. Vi voglio dire questo, se qualche persona che voi conoscete è già stata da psicologi o consiglieri matrimoniali, ha visitato psichiatro, pastori, eccetera, eccetera, eccetera. E non c'è stata una risposta. Probabilmente siamo davanti a un caso di una persona che ha bisogno un aiuto urgente del Signore Gesù Cristo attraverso di noi, che è aiutarlo spiritualmente. Lo possono legare, gli possono dare certe raccomandazioni, certi consigli, però non funzionerà. In terzo luogo, un altro sintomo è che ha una forza sovrumana. Dice il versetto 4 che molte volte era stato legato con catene, ma le catene erano state rotte e i ceppi spezzati e nessuno aveva forza di domarlo. Aveva una forza soprannaturale. Vediamo per esempio in alcuni programmi dove si parla di superuomini o persone che vanno oltre la logica. Come si può avere una forza straordinaria così o possono dimostrare che possono camminare sulle braccia senza bruciarsi o dormire su un letto di chiodi o mettersi alcuni ganci nelle carni alle spalle e tirare mezzi pesanti, un'infinità di cose. Perché succede tutto questo, fratelli? La situazione che vediamo è qualcosa che va più in là delle cose mentali. Alcuni pensano che è forza mentale, però non è così. Non è una forza mentale, è una forza di carattere spirituale, che è un'altra cosa. Vediamo qua che quest'uomo dice qua come è possibile che poteva rompere catene e ceppi, li faceva a pezzi, perché era qualcosa di sovrumano, non è qualcosa che nasce dalla capacità muscolare della persona, se non che dalla capacità spirituale attraverso questo corpo fragile. Perché quest'uomo io non credo che era molto ben alimentato, non era un Ercole, non era un Sansone. Immaginatevi vivendo fra i sepolcri che avrebbe potuto mangiare, chissà girava per i boschi, si alimentava di qualche cosa che trovava, chissà un po' di frutta o qualche radice o qualche animale che uccideva e mangiava possibilmente crudo, chissà, o carogne di animali. Non era una persona che aveva una capacità muscolare per dimostrare queste capacità. Allora vediamo qua che una persona che è tormentata ha qualcosa in più della capacità umana. E oltre a questo vediamo il versetto 5. E di continuo, notte e giorno, fra i sepolcri e su per i monti andava urlando e percotendosi con delle pietre. Qua vediamo il quarto sintomo del tormento notturno e diurno. Queste persone non possono avere pace né giorno né di notte. Con questo non sto dicendo che quelli che patiscono di insonnia sono indemoniate, non sto dicendo questo per favore. Questo può avere tante cause, cause emozionali, cause fisiche. preoccupazioni e anche perché quando l'età avanza si dorme meno. Sono cause naturali. Però adesso, fratelli, vediamo qua che quest'uomo dice che non aveva pace e stava tormentato di giorno e di notte, qualcosa di continuo, e gridava fra i sepolcri, ossia che era una persona tormentata che non poteva dormire assolutamente. Chiedo, conoscete qualcuno così? Che non può avere pace, che non può dormire, che ha tormenti? Quanti, non alzate la mano, dormono con la luce accesa? Perché hanno delle fobie, hanno delle paure. Questo bisogna analizzarlo. È importante arrivare al fondo di tutto questo. C'è qualcuno che non ha pace né di giorno né di notte, vive in un'angustia continua. E non solo questo. Un altro sintomo è l'autodistruzione, per questo dice che si colpiva con delle pietre. Probabilmente quest'uomo sotto questi tormenti voleva trovare chissà una forma di non soffrire più attraverso il suicidio, uccidersi. Vediamo allora qua un intento di suicidio, però possiamo vederlo anche come un tentativo di calmare la colpa e l'ansietà. Quanti oggigiorno stanno distruggendo il loro proprio corpo, non mangiando quello che dovrebbero mangiare, e non necessariamente perché stanno facendo una dieta. Occhio a questo. O perché? Ma per un sentimento di colpevolezza, perché c'è un tormento nella propria vita e non ama se stesso, al punto che si odia e vuole sparire. Allora siamo davanti a una condizione che ha bisogno dell'aiuto del nostro Signore Gesù Cristo. Questo spirito di autodistruzione che lo fa ferire con pietre, danneggiandosi continuamente. Se questi sintomi oggigiorno sono presenti nella società e ci saranno anche nei giorni futuri, noi abbiamo bisogno di capire che queste cose sono importanti, affrontarle con urgenza. E i livelli dell'ingerenza diabolica possono essere tre: lieve influenza, moderata oppressione o grave possessione. Allora, quando parliamo di un'influenza lieve, stiamo parlando per esempio del caso di Pietro. Pietro era un discepolo di Gesù, però quando Pietro è uscito dei principi della parola di Dio, quando Gesù gli aveva detto che era necessario che morisse in Gerusalemme per la redenzione dell'umanità, allora Pietro gli ha detto che non ti succeda questo. Questo era una contraddizione. E che cosa gli ha detto Gesù? Vattene da me, Satana. Ossia che in quel momento l'idea che ha fatto parlare Pietro non veniva da Pietro, se non che veniva dal nemico. Per questo Gesù gli ha detto: vattene da me, Satana. Perché succede questo? Quando voi e Dio andiamo contro la parola della volontà di Dio, gli stiamo dando spazio in forma lieve al nemico. E chiedo, quanti di quelli che sono qua o quelli che ci stanno ascoltando hanno avuto problemi con pensieri che non possono controllare, idee furtive che arrivano e ci assaltano, e uno si rende conto che queste idee non sono sue, e di colpo gli fa dire cose che uno poi si pente e dico: perché ho detto questo? Io non avevo desiderio di dire questo. Quante persone hanno detto cose e poi si mordono la lingua perché si sono sentite come che c'era qualcosa che li stava dominando, e soprattutto nell'area dei pensieri. Io ricordo tempo fa di una persona che mi diceva: pastore, io ho dei pensieri di bestemmia che mi stanno tormentando. Ho conosciuto tanti casi durante il mio ministero pastorale che persone sono tormentate da pensieri di bestemmia. Uno di loro diceva: ogni 15 minuti viene questo pensiero orribile, io non lo posso controllare, io non voglio questo. Allora io mi sono reso conto che questo giovane era coinvolto nella pornografia, guarda, e io gli ho detto: guarda, il problema qua è questo, tu non sei colpevole dei pensieri di bestemmia, tu sei responsabile di farli entrare attraverso il problema della lussuria. Però se tu chiedi perdono e rompi tutte queste riviste di pornografia, questo pensiero se ne andrà. E effettivamente la seguente settimana mi ha detto: pastore, da una settimana non mi viene più questo pensiero, mi sento libero, mi sento felice. Persone che lievemente sono tormentate, chiedo in che cosa e lievemente vi siete involucrate, vi siete involucrate in cosa sessuale. Oggigiorno esistono tante orge, ci sono orge perfino di preadolescenti e di adolescenti, e si involucrano in questo tipo di attività. E allora presto o tardi cominceranno ad avere questa influenza di carattere tormentoso nella loro vita, come anche si involucrano nell'occultismo e nell'idolatria, in pratiche esoteriche. Tutte queste cose avranno influenza perché vanno contro la dottrina di Dio. Per questo è importante, fratelli, non accettare dottrine strane. Qui nella Bibbia c'è la dottrina che ci porta alla vita eterna. Gesù ha detto: io sono il cammino, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Fratelli, nel nome del Signore Gesù Cristo, io so che qualcuno pensa che questa è opinione del pastore. No, signori, questa è opinione della parola di Dio. Gesù ha detto: le parole che io vi ho detto sono spirito e vita. Di lì che abbiamo bisogno di capire che ci sono livelli di influenza lievi, però ci sono anche livelli moderati, quello che si conosce come oppressione. Il caso tipico è il caso di Saul. Saul sporadicamente era tormentato da un demonio che lo faceva attuare violentamente, attaccando Davide per ucciderlo, e dopo restava tranquillo. Questo era un attacco sovversivo e veniva di colpo. Però vediamo quella che è la possessione. Questo sì è gravissimo, ed è questo il caso che stiamo studiando adesso. Il caso di una possessione è quando i demoni hanno controllato diciamo il comando dell'essere umano, ossia perdonatemi, il pentagono, il centro di operazioni che è lo spirito umano. Questi demoni operano a questo livello, e quando operano a questo livello controllano l'anima e di conseguenza il corpo. Allora vediamo qua quest'uomo che non aveva controllo della sua mente, delle sue emozioni, della sua volontà, del suo corpo, perché lo avevano i demoni. Questo è un caso gravissimo. Quando la Bibbia ci presenta questo caso, e di fatto l'Evangelo di Marco è quello che presenta più casi di liberazione, casi di persone oppresse, però che Dio ha rotto le loro catene, perché Dio vuole che noi capiamo che ci sono persone tormentate non da problemi fisici, non da problemi organici, non problemi economici, non problemi sociali, sono problemi di carattere spirituale, e Gesù ha risposta per tutte queste cose. Da lì che il tormento caratteristico di una persona indemoniata è qualcosa di sommamente triste. Vedendo quest'uomo nei sepolcri, senza famiglia, senza cibo, senza vestiti, è qualcosa triste. Quindi non è questione di burlarsi, è questione di sentir dolore per queste persone. Orbene, quando il Signore Gesù Cristo ha fatto questo miracolo in quest'uomo, possiamo vedere qua come il potere e l'autorità di Cristo prevale sull'autorità dei demoni. Ci sono due autorità sulla faccia di questa terra, come è successo durante tutta la storia: l'autorità dei demoni e l'autorità di Dio, il regno di Dio e il regno delle tenebre. Così come Mosè, quando ha tirato il bastone, si converte per il potere di Dio, i maghi hanno voluto imitare Mosè, è diventato anche lui un serpente, però il serpente di Mosè ha mangiato il loro serpente. Ci sono persone che dimostrano potere soprannaturale, però non ci facciamo ingannare, perché non è il potere della mente. Molti di loro, quando ci sono falsi maestri, falsi cristi, falsi messia, sono poteri diabolici, però il potere di Dio sempre si sovrappone al potere di Satana. E vogliamo vedere qua la prevalenza dell'autorità di Gesù sui demoni. Vediamo qua l'autorità del demonio sulla indemoniato di Gadara, lo aveva completamente dominato. Vediamo l'autorità sulla persona, sulla famiglia, sulla società, sulle persone che gli volevano fare del bene. Era un dominio totale dei demoni. Però non vi preoccupate, fratelli, quello che ha il dominio al di sopra di tutto, quando sulla terra e sotto la terra, si chiama Gesù di Nazareth. L'autorità di Cristo si dimostra, e questo lo vediamo per esempio nel libro di Atti degli Apostoli, quando Pietro era a casa di Cornelio e gli stava predicando. Allora arriva un momento, a un certo punto, che si vuole conoscere la supremazia di Gesù Cristo. In Atti 10:38 dice, vale a dire la storia di Gesù di Nazareth, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come gli è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il demonio del diavolo, perché Dio era con lui. Emanuele, la risposta, Dio con noi, guarendo tutti gli oppressi dal diavolo. Vediamo qua come i demoni rispondono davanti all'autorità di Gesù. Leggiamo il versetto 6. Or quando ebbe veduto Gesù da lontano, corse e gli si prostrò dinanzi, perché tutti i demoni si sottomettono sotto i piedi di Gesù, perché Gesù è sopra la terra e sulla terra, e dice la Bibbia, ogni ginocchio si piegherà. E allora vediamo i demoni che si inginocchiano ai piedi di Gesù. I demoni riconoscono e si sottomettono perché riconoscono l'autorità di Gesù. E vediamo nel versetto 10, e dice, e lo pregavano con insistenza che non li mandasse via dal paese. Or qui per il monte stava a pascolare un gran branco di porci, e gli spiriti lo pregavano dicendo, mandaci nei porci perché entriamo in Gesù. Ed egli lo permise, loro. Guardate che grandi cose. Perché? Perché i demoni sanno perfettamente che Gesù è Dio. Per questo si prostravano davanti a lui, riconoscevano la sua autorità, gli hanno chiesto permesso. Com'è possibile che alcuni esseri umani che si credono così brillanti e intelligenti e conoscitori di tante cose, che credono di conoscere la Bibbia meglio di tutti, e non possono riconoscere che Gesù è Dio? Se perfino i demoni riconoscono che Gesù è Dio e sanno chi è Lui. Se voi incontrate qualche religione o qualche personaggio che dice che Gesù non è Dio, guardate cosa dicono i demoni al versetto 7. E dice... il versetto 7, è dato un gran grido, disse, che v'è fra me e te, o Gesù, figliuolo del Dio Altissimo? Perfino i demoni riconoscono la divinità di Gesù Cristo, la prevalenza dell'autorità di Cristo. Fratelli, è glorioso tutto questo. Noi non possiamo fare niente contro di loro, però il Gesù che vive in noi, sì, li può vincere. La Bibbia dice con tanta chiarezza che se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? A una bambina hanno chiesto una volta che cosa farebbe se Satana toccasse alla sua porta, e dopo un secondo ha detto, pregherei Gesù di andare ad aprire la porta. Allora vedete, fratelli, quando Gesù ha fatto il miracolo in quest'uomo, vediamo un doppio risultato per la misericordia e il potere che Gesù ha mostrato. Da un lato ha portato gioia, pace, gratitudine, però dall'altra parte lo stesso miracolo ha portato rigetto. Questo è lo stesso quadro che vediamo oggi. Quando si predica l'Evangelo, quando Dio comincia a fare grandi cose, alcuni sono felici, però altri rifiutano. Vediamo qua come durante tutto il ministero di Cristo, quando Gesù guariva gli infermi e gli infermi erano liberati dalla infermità, erano gioiosi, però dice che i farisei cercavano di ucciderlo. Un atto di misericordia e di potere ha fatto che coloro che avevano un cuore duro reagivano in una forma dura, perfino vedendo l'evidenza del potere e della gloria di Dio, quelli che dice di essere di non essere indemoniati, e mi sto riferendo ai pastori dei dei maiali e a tutti coloro che erano venuti da tutto il contorno di Gadara per vedere quello che era successo. Dice al versetto 14: erano circa 2000 ed affogarono nel mare, e quelli che li pastoravano fuggirono e portarono la notizia in città e la campagna, e la gente andò a vedere ciò che era avvenuto. E vennero Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e in buon senno, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. E quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi presero a pregare Gesù che se ne andasse dai loro confini. Vedete qua che questi pastori di maiali hanno pubblicato il miracolo, però come una minaccia ai loro interessi, non per dare la gloria a Dio. E anche hanno avuto paura di qualche cosa. Perché hanno avuto paura? Dio non produce paura. Avevano paura di perdere i loro negozi illeciti perché l'allevamento dei porci era illegittima, e c'erano tanti allevamenti di maiali in tutta l'area di Decapoli. E allora gli dice, hanno paura che venga Cristo, perché Cristo va a disfare tutto il legito che c'è nel loro cuore, e non si vogliono piegare alla gloria che vogliono dare a Gesù Cristo. Se qualcuno si trova in peccato e dice che non voglio lasciare questo, però voi pregate per loro dicendo: Gesù, salva quest'uomo, sciogli i suoi legami, perché Gesù attua in me come ha fatto in questo uomo di Gadara. Dio si incaricherà di fare questa opera gloriosa. Però il cuore duro, che vuole andare avanti con la sua opinione reagendo contro Dio, quando si predica la parola, alcuni sono felici, sono gioiosi, ed altri non vogliono più venire in chiesa perché tutto questo li molesta. Alcuni penso addirittura che siano molesti in questo momento con quello che sto dicendo. Perché? Perché hanno la loro opinione. Questa è la mia idea e io non la voglio cambiare, pensano. Però alla fine termineranno rifiutando Gesù. Però vedete, nel cuore di colui che ha bisogno, lo stesso miracolo in alcuni ha prodotto rifiuto, però in altri, come il caso dell'indemoniato di Gadara, che era una persona che per errore, per ignoranza, si era messo in tutte queste cose che hanno aperto spazio ai demoni, che ha portato a lui, ha portato libertà, dice il versetto 15. E vennero Gesù e videro l'indemoniato vestito in buon senno, lui che aveva avuto la legione. In altre parole, seduto perché? Perché aveva finalmente avuto pace. Prima andava correndo giorno e notte, e per la prima volta lo vedono seduto. Vi potete immaginare, tranquillo lì. Dice la Bibbia che l'empio fugge senza che nessuno lo insegua. Però quest'uomo stava lì in pace, vestito. In altre parole, era ritornato in senno. E dice non solamente questo, se non che era padrone dei suoi pensieri. Prima non aveva dominio sui suoi pensieri e sulle sue idee. Vediamo qua un miracolo potente di libertà, vediamo anche un miracolo di una nuova orientazione. Adesso si dice a quest'uomo quello che deve fare, si presenta a lui una tremenda opportunità, che quando Dio opera non solo libera, sennò che orienta anche la vita. Quanti vogliono essere orientati su quello che devono fare? Se Gesù fa un miracolo in questo giorno, è perché Dio vuole orientare la nostra vita per grande cose, non per stare nei sepolcri, non per gridare, non per essere tormentati, se non che per la gloria e l'onore del suo santo nome. Il versetto 18, vediamo questa orientazione. È come egli entrava nella barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Guardate, fratelli, Gesù ha scelto i 12 apostoli, però quest'uomo si stava offrendo. E questo miracolo della nuova orientazione, quest'uomo voleva stare vicino a Gesù. Quando una persona è libera da ogni pressione maligna, ama e vuole stare vicino a Gesù. Però chi vuole stare lontano da Dio lontano di Gesù, colui che rifiuta la dottrina di Gesù, la dottrina dell'Evangelo, è perché è ancora dominato dall'opera tenebrosa. Però egli voleva stare vicino a Gesù, lo pregava che lo facesse stare con lui. Gli ha detto una e più volte, Signore permettimi di stare qui. Io mi immagino che stava salendo nella barca e Gesù diceva aspetta, aspetta. E che questo succede, una persona che è liberata vuole stare con Gesù, ama la presenza di Dio, è un'orientazione differente, prima l'orientazione è verso i demoni, adesso è verso Gesù. E l'altra area del miracolo dell'orientazione è nella commissione che Gesù gli dà di annunciare la buona nuova. Dice, Gesù non glielo permise ma gli disse vai a casa tua e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatto e come egli ha avuto pietà di te. Gli stava dando una commissione di che cosa? Di condividere la parola, di condividere la verità, perché c'era definitivamente tanta necessità in quella città. Questo è interessante, fratelli, quando una persona è stata liberata dal potere delle tenebre, ha una passione, accetta da parte di Dio la commissione, è una passione di condividere. Per questo la Chiesa oggigiorno, in molti casi, che non vuole condividere la buona nuova della salvezza, la mia domanda è se in alcuni casi ci sono lieve oppressioni o moderate oppressioni che non vi permettono il poter condividere la buona novella. Normalmente dovrebbe essere di ogni chiesa, di ogni cristiano, avere passione per le anime perdute, accettare la grande commissione e fare discepoli in tutte le nazioni. Quest'uomo ha accettato la responsabilità per amore a Gesù, perché il Signore gli ha presentato realmente che attraverso della sua vita Dio avrebbe operato in altre necessità. Gesù non solamente stava vedendo quest'uomo liberato, se non che Gesù già vedeva molti altri attraverso la testimonianza di questo ex indemoniato. Fratelli, ci sono molte necessità di uomini e donne, bambini che hanno bisogno di essere liberati dal potere di Dio. E quest'uomo ha accettato i suoi livelli di responsabilità. Quando Gesù gli dice vai ai tuoi, ossia Atti 1:8, e mi sarete testimoni in Gerusalemme. Qual è la nostra Gerusalemme? Come persona individuale, non come chiesa, è la nostra famiglia. Vai dai tuoi e raccontala, racconta a quelli della tua Gerusalemme, di Giudea, ai tuoi, al resto della famiglia. Però prima al nucleo, bisogna guadagnare il nucleo della famiglia per Cristo e dopo la famiglia estesa. Però quest'uomo aveva tanto amore verso Cristo che quando ha condiviso la notizia con la sua casa e con i suoi, egli ha fatto qualcosa in più e dice la famiglia, il versetto 20, e quello se ne andò e cominciò a pubblicare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto, ossia in Decapoli nelle 10 città si compie tutto quello di Atti. Mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Samaria e fino ai confini della terra. Vediamo in questo caso come quest'uomo ha testimoniato in tutte le 10 città. È fondamentale che noi possiamo dire a Cristo, Signore, sono qua. Però sorge una domanda. Che dobbiamo fare per essere liberi da questa ingerenza satanica? Se qualcuno è influenzato lievemente, moderatamente e gravemente, io so che non c'è nessuno perché altrimenti non sarebbe qui, però se è influenzato lievemente e moderatamente, che deve fare? Primo, esaminate per favore se l'immoralità sessuale del passato o del presente non l'avete confessata a Dio con pentimento. Questa può essere una porta aperta. Chiedete perdono a Dio e rinunciate con questo tipo di alleanza nella pornografia, tutte le deviazioni sessuali, tutto il male, il peccaminoso. Chiedete perdono a Dio, dite Signore perdonami, lavami col tuo sangue, rinuncio a questo compromesso che ho fatto con i demoni, perché dal momento che noi ci siamo sottomessi all'occultismo, all'omicidio, allo spargimento di sangue, alla idolatria e alla pornografia, allora da questo momento noi abbiamo fatto come una specie di patto indiretto con i demoni. Quando noi ci siamo inchinati davanti a un idolo, quando abbiamo cominciato a invocare attraverso dei movimenti della nuova era a questi esseri astrali e cose del genere. Questo è semplicemente quello che abbiamo fatto un patto. E allora dite, Signore, per la fede nel tuo nome, io rinuncio a quel patto che ho fatto con i demoni, perché l'unico patto che io ho è con te, per il nuovo patto del sangue di Gesù Cristo, la croce e Calvario. Rinunciate a tutto questo e chiedete perdono, perché il sangue di Gesù Cristo ha potere. Per quale ragione? Per Dio dice nella sua parola: venite e mettiamoci a conto, se il vostro peccato sarebbe come la granata, sarà imbiancato, perché nessun peccato può restare in piedi davanti al sangue dell'agnello di Dio. Il sangue dell'agnello di Dio lava e rompe catene e può estirpare per sempre il peccato. Che cosa succederà? In questo momento Gesù, perdonando il peccato, chiude la fonte da dove viene alimentata l'oppressione maligna e sarete liberi completamente dal potere satanico, che sia lieve o moderata o grave. Se voi conoscete persone che sono influenzate così, persone influenzate dai demoni, dovremmo condividere quante grandi cose ha fatto il Signore a noi. Dobbiamo predicare la parola e portarlo al momento di avere un incontro personale con Gesù Cristo. Non siete voi, non sono io che fa il miracolo. L'unico che fa questi miracoli si chiama Gesù di Nazareth. Noi possiamo legarli con catene, con ceppi, dargli consigli, dargli una terapia, però non funziona. Questo funziona quando è a livello umano, però quando è a livello spirituale, allora dobbiamo usare armi spirituali. Per questo che qua, fratelli nella Chiesa, dovremmo, prendere coscienza che è necessario poter portare la buona novella a quelli che stanno gridando nei sepolcri. C'è gente che grida giorno e notte, non ha pace, non ha calma, non godono del giorno, non godono della notte, si sentono angustiati, abbattuti, però il Signore Gesù è venuto per dare libertà ai prigionieri e tutte quelle persone che ha bisogno della grazia di Dio estenda sua alma a Cristo. Gesù non ha mai rifiutato nessuno che abbia steso la sua mano chiedendo aiuto. Dio vuole parlare alla Chiesa. La Chiesa siamo noi individualmente, ognuno di noi. Ci sono tanti indemoniati e tante gadare intorno a noi. Per questo l'Evangelo deve penetrare in tutta la società, in ogni tribù, in ogni lingua, perché è necessario che conoscano quanto grande è il Signore e che porterà come risultato. E tutti si meravigliavano di Gesù di Nazareth. Questo è il proposito. Il mondo resta meravigliato di chi è il Signore Gesù. Gesù è qua per fare quest'opera. Signore, sia lodato il tuo santo nome, Signore Gesù. Tu sei buono. Ti ringrazio, Signore, per il tuo amore, per la tua grazia. Caro amico, cara signora, caro giovane, signorina, bambini, bambine, se vi siete sentiti oppressi dal nemico perché siete caduti in vari peccati, dei quali adesso sentite che non potete più uscire, Dio vi può liberare lì dove siete, perfino coloro che si stanno ascoltando per i mezzi di comunicazione, in questo momento lì dove siete. Date la vostra vita a Gesù e dite a Dio: Signore, perdonami, lavami col tuo sangue, salva mio Padre. Lì dove siete, ripetete questa preghiera di fede, dite con me a voce alta: Padre eterno che sei nei cieli, mi pento con tutto il cuore di tutti i miei peccati con i quali ti ho offeso. Perdonami, Signore, per ogni immoralità sessuale, per per essermi involucrato nell'occultismo, per essermi involucrato nel danneggiare gli altri, per essermi involucrato, Signore, nell'idolatria. Mi pento con tutto il mio cuore perché ho peccato contro te. E per la fede nella tua morte, nel tuo sangue, rinuncio ad ogni patto indiretto che ho fatto con Satana e con i demoni. Credo, Signore, che il tuo sangue che è sparso sulla croce mi lava da ogni peccato. E io lo ricevo per fede. Grazie perché sei risuscitato per darmi una vita nuova. Ti apro il mio cuore e ti ricevo come mio unico Salvatore e Signore della mia vita. Grazie, grazie Gesù, grazie Padre, grazie per questa opera maestosa che stai facendo in noi. Grazie Padre, grazie Signore. Ed ora, Chiesa del Signore, se voi, nonostante avete conosciuto Cristo, vi siete involucrati in immoralità sessuali, nell'occultismo e nell'idolatria, sia questa idolatria religiosa o materialista, come l'amore al denaro, alla fama, al potere, tutto questo vi apre le porte ai demoni. Dio non vi vuole vedere tribolati e tormentati. Pertanto, in questo momento, se voi avete insozzato le vostre vesti, dite a Gesù: Gesù, perdona per aver insozzato le mie vesti spirituali involucrandomi in questi peccati. Però a partire da questo momento rinuncio per sempre. Per la fede nella tua opera, la croce e il Calvario, mi riconcilio con te e volgo le spalle a tutte queste cose. E non voglio nessuna ingerenza, né lieve né moderata, e molto meno quella severa sulla nostra vita. A partire da questo istante ti do la mia vita, spirito, anima e corpo, come sacrificio vivo, santo, gradevole a te. Signore, che adesso i nostri occhi e le nostre mani, i nostri piedi, tutto il nostro essere sia al tuo servizio, Signore, finché tu venga. Prezioso Signore, grazie. Mettetevi in piedi, fratelli. In questo momento prendete una decisione di adorazione e dite al Signore: Signore, voglio vivere per te, non voglio vivere più sotto nessuna oppressione. Grazie, Padre. Benedici la tua Chiesa, Signore. A partire da questo momento siano rotte tutte le catene. Padre, nel nome di Gesù di Nazareth, ogni oppressione maligna, quelli che stanno vivendo sotto questi tormenti siano liberati per il potere del nome di Gesù di Nazareth. Si strappi oggi stesso tutta questa influenza immonda e zozza, siano rotte le catene, perché dove c'è lo Spirito di Dio c'è libertà. Quelli che non hanno potuto dormire, che possono dormire. Quello che non hanno potuto gioire, che gioia. Quelli che non hanno avuto pace, che possono avere pace, che la ricevono ora nel nome di Gesù di Nazareth. Padre Santo, siano rotte le catene, che ritornino al loro senno, che siano liberi da ogni pensiero ossessivo. Padre, nel nome di Gesù, oh Dio mio, che ritornino a sentire amore quei cuori che già non sentono amore, che ritornano a sentire il desiderio di stare nelle loro case, quelli che non hanno desiderio di stare in casa, che possono poter sentire quante sono grandi le tue misericordie, che possa gioire, che possa stare vicino a te. Benedice il tuo popolo, Signore. In Cristo Gesù aiutaci a portare questa parola di speranza a quelli della nostra Decapoli. Grazie, Signore. Grazie, Signore, in Cristo Gesù. Amen. E amen. Dio vi benedica, fratelli.